Buongiorno. Cercherò di portare in circa 20 minuti questa esperienza che è durata quasi un anno. Tanto parliamo, diciamo che il piano strategico non è obbligatorio, quindi non è uno strumento obbligatorio, quindi lo si fa per sensibilità, e quindi se siamo qui vuol dire che sensibilità c'è, e per convenienza. Io sono qui per dimostrare dov'è la convenienza. In più, bisogna anche dire che non è uno strumento, perché siccome non è visto né dalle leggi nazionali né da quelle regionali, non è uno strumento, quindi non è normato. E ora voi vedrete una successione di ragionamenti, quindi questa è una collana di ragionamenti. Infatti non è un progetto, non porta la mia firma, io non sono uno che viene nel territorio a progettare, sono un fotografo, viene a analizzare, questa è un'analisi, quindi non è mia, è vostra, siete voi dentro a dei ragionamenti. E ecco, quello che può essere una cosa che dico già subito, probabilmente non ci saranno novità, perché siccome porti i dati che siete e che avete, cioè tutto il percorso non ha novità. L'unica novità è che con tanti ragionamenti che magari voi avete già fatto in 10 anni, 20, 30, la novità è che questa volta ci diciamo che oltre a averli detti li facciamo. Questa è l'unica novità. Quindi ecco, per dire come sono anche i principi di questo ragionamento, il primo ragionamento è che tutti diciamo che l'Italia dovrebbe vivere, avere un'economia forte sul turismo, perché ha le città d'arte riconosciute da tutto il mondo, c'è anche il sistema delle località minori così, però constatiamo che da 30 anni, 50, diciamo che c'è la crisi dei centri storici, che non si vede questa economia, quindi c'è qualcosa che non va. Quindi anche qui cose dette da 50 anni però non funzionano. Quindi abbiamo anche l'episodio recente di Pompei, che invece che essere un motore economico è poco più di una discarica, questa è la comunicazione per 2 milioni di turisti che vanno a Pompei. Poi quando c'è l'impianto commerciale è distruttivo, c'è il problema dell'accessibilità al nostro patrimonio e c'è il problema della fruibilità, quindi tanti problemi irrisolti, quindi non portano un'economia. E quando si accende l'economia del turismo forte, la prima cosa che si perde è l'identità. Fatto questa fotografia, ora andiamo a vedere qual è, e questa sarebbe la mostra che c'è nella chiesa di San Pietro, l'importanza dell'identità. Quindi perché non dobbiamo perdere l'identità e perché dobbiamo salvare il patrimonio. Quindi se è vero che qua dentro c'è un'economia, io oggi devo dimostrare che c'è una convenienza. Intanto ci domandiamo qual è il ruolo del patrimonio e come si arriva, tutelando il patrimonio, a investire per la qualità del territorio. Ora, prima cosa, il patrimonio va conservato e tutelato perché testimonia chi siamo, la nostra cultura. Se facciamo questo, diventiamo un territorio unico, perché questo patrimonio non si sposta, è qua, quindi chi lo vuol vedere viene qua. Secondo, una gestione e un riuso. Quindi qua diventano, questi beni culturali, dei contenitori per nuove funzioni, quindi dei servizi. Se aumentano i servizi abbiamo anche una maggiore qualità della vita per i residenti e quindi si investe nel territorio. Poi utilizzando questi contenitori, quindi sono dei volumi, noi consumiamo meno territorio, quindi apriamo una politica di maggiore qualità per il paesaggio e per l'ambiente. Questo è il ruolo del patrimonio. In più, siccome sono unici questi e irripetibili, fanno parte proprio del valore aggiunto del marketing per chi fa ospitalità o turismo e quindi eleva la competitività del territorio e attrae dei nuovi investimenti. Ora andiamo a vedere chi sono i nemici di questi potenziali motori. Allora, come diciamo, bisogna investire sul paesaggio, sui beni ambientali, no? Dobbiamo stare attenti a quello che ci connota, quindi che ci rende unici. Che cosa vediamo subito? Che uno dei nostri nemici è questa commistione tra zone agricole, insediamenti industriali e residenziali, tutta fatta a punti senza un vero governo. I centri commerciali, le nuove infrastrutture, questi sarebbero anche la mobilità congestionata, la cementificazione dei percorsi, cioè abbiamo tanti fattori di scarico. Non è che si dica di no, è che vanno tutti regolamentati verso una qualità. Già in parte lo state facendo, in altri settori no. Il patrimonio, i beni culturali, oltre alla testimonianza c'è anche un'aspettativa che ci sia una leva turistica, quindi un'economia. Ora, noi dobbiamo mantenere le stesse caratteristiche di come eravamo e di come siamo. E ora, per far questo, chi sono i nemici? Sono l'abbandono e il degrado, perché vuol dire che stiamo perdendo parte del nostro patrimonio. La viabilità pesante dentro ai centri storici, le superfetazioni, cioè quello che abbiamo aggiunto per cancellare, ma guardate anche come le affissioni cancellano la storia, o anche delle tecnologie, no? Quindi sono talmente fragili questi monumenti, le testimonianze, che soffrono di tutto. Quindi un piano per evitare di cancellare il patrimonio. Poi c'è un altro fattore, la pelle. Cioè, qui c'è un linguaggio di sapere, no? Sia la pelle all'interno che all'esterno, gli ornati, no? L'ornato scenografico gigante, sono quelli che ci connotano, fanno sapere le tecniche culturali. Noi invece andiamo a vedere che è tutto scorticato, quindi stiamo perdendo la pelle. E questa è la nostra storia. Cioè, noi avevamo i muri di mattoni con sopra una protezione, cioè è uno strato che permette all'acqua di scendere velocemente, così non viene, no, recepita da tutte le fughe, quindi non viene anche ghiacciata e spaccata con tutti gli elementi. E quindi perché c'è questa? C'è una reminiscenza del ruderismo, della cultura dell'Ottocento che ancora va avanti, no? Infatti per noi queste cose sono belle, sembrano più storiche, invece il verde distrugge l'architettura, cioè le cancella. Come anche l'effetto dello storicismo, l'archeologismo, cioè andiamo a togliere tutto il linguaggio e creiamo dei pannelli, creiamo delle cose che non hanno senso. Quindi attenzione che questo ruolo, no? Noi diciamo il patrimonio ne abbiamo bisogno per essere noi come realtà locale verso una globalizzazione. E dobbiamo credere in questo, qualità più funzioni uguale valore aggiunto. Questo valore aggiunto non va solo nella bottiglia, va nella qualità della vita, va in tutto, posti per i giovani. Cioè, va ovunque. E ora ecco qui, noi, siccome c'era questo vuoto, come studio, 15 anni fa, abbiamo inventato un metodo, siccome non c'è una norma per i piani strategici, per fare i piani strategici. Primo punto, l'identità, cioè chi siamo e cosa abbiamo da mettere in gioco. E sulle fattibilità vi fa vedere quante cose avete da mettere in gioco. Il ruolo, cioè quanto cambia della politica del governo del territorio se facciamo leva sulle cose uniche e belle che abbiamo. Cambia moltissimo e nella mostra si vede. Le funzioni, cioè qual è il patto tra pubblico e privato affinché l'identità sia un valore e il ruolo sia una potenzialità. E la visibilità, cioè come lo comunichiamo tutto quello che abbiamo. E questo è un percorso, che è quello che stiamo facendo. Quando abbiamo applicato Urbino e 8 comuni, nel 1997-98, questo metodo è stato riconosciuto dall'UNESCO, modello italiano di sviluppo sostenibile. Abbiamo continuato a applicare i siti UNESCO. La domanda è perché tormentiamo la qualità? Quindi non siamo solo noi a tormentare la qualità. Guardate, questo è il vostro PTR, non piano territoriale della regione, che fa il parallelo qualità uguale maggiore sviluppo. E dice la scarsa qualità ambientale determina una perdita di competitività nei confronti dei sistemi metropolitani europei concorrenti. E d'altra parte, una maggiore qualità della vita, la qualità dell'ambiente, determina l'attrattività del luogo, non solo per i residenti, ma anche per le imprese, soprattutto quelle avanzate. Stiamo parlando che la qualità è un'economia, è un fattore dell'economia. Ora andiamo a vedere come. Prendiamo un centro storico e sappiamo che ha dei monumenti, delle polarità, cioè quindi ha delle potenziali attrattività. E quindi ci sono dei percorsi, se noi nei percorsi facciamo arrivare la gente a un motivo per muoversi, dove attraiamo, mettiamo i servizi, abbiamo costruito un sistema economico, perché la gente si muove, attratta dal nostro patrimonio, lì se trovi i servizi, cioè di cosa fare, lascia dell'economia. Che poi siano residenti o non residenti, questo è un sistema economico. Se ricambiamo scala, territorio, abbiamo ancora delle potenzialità e delle polarità, però ognuno cerca di attrarre, quindi si è quasi competitivi uno ogni 10 km. Se invece noi facciamo un sistema di polarità, ed è quello che ci stiamo dicendo con lo studio di fattibilità, di fare sinergia, noi creiamo un sistema di relazioni, cioè facciamo muovere le persone sul territorio e andiamo a convincere i proprietari, quindi i privati, a investire nei servizi dentro questo territorio. Ora abbiamo anche qui un concetto economico e notiamo che ogni volta che un imprenditore fa un'attività pretenderebbe una qualità intorno, perché determina il successo della qualità, quindi un servizio. Quindi gli imprenditori, se non c'è qualità, se la vanno a costruire intorno. Ora un territorio, se fa qualità diffusa, no, vuol dire che si predispone agli investimenti del privato. Questo è l'obiettivo di questo programma, quindi qualità uguale economia. Il percorso è questo, qualità dei luoghi porta all'attrattività, cioè ci vanno delle persone. Le persone che vedono le altre persone creano vivacità e sicurezza e uno decide di rimanere. Se rimane o in una piazza o in un territorio, vuol dire che ha bisogno di un bar, di un maglione, di una bicicletta, di una cena, di un concerto. Quindi nuove funzioni. Le nuove funzioni sono nuovi posti di lavoro, sono investimenti ed è un sistema economico. Ecco allora che la qualità porta a un sistema economico. Quindi tutto questo, serie di ragionamenti, è per convincere il percorso della sala Bettini. E qui si vede tutto il percorso del ragionamento che abbiamo fatto per arrivare a un sistema attrattivo. Qui si vedrà il territorio della Franciacorta con tutte le polarità attorno. La regione ha individuato come polarità emergenti il triangolo Brescia-Verona-Mantova e la conurbazione milanese. Quindi dice, questi per noi sono motori economici. Poi dice ogni capoluogo è un polo di sviluppo regionale. Se c'è qualcuno che vuole creare un nuovo polo, si deve candidare e venire verso la regione con dei piani e verso il PDCP. E noi diciamo, siccome la Franciacorta in questo sistema di polarità emergenti non c'è, però attenzione, non c'è neanche la Franciacorta, ancora, no? Dei comuni, noi ci chiediamo